Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ringrazio naturalmente tutte e tutti quelli che hanno risposto al nostro appello sull'abbonamento a Radio Popolare, quindi sul sostegno a questa emittente. Potete continuare a farlo anche se abbiamo smesso di tormentarvi, mettiamola così. E ringrazio naturalmente tutte e tutti quelli che sono venuti a Buccinasco a trovarci ieri quando trasmettevamo appunto dalla sala consiliare di quel comune. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'Armadillo, che vi invito sempre a visitare, che c'è anche un indirizzo, armadillo@radiopopolare.it. Sto per dare la parola a due ospiti importanti, ma fatemi dire intanto che il bilancio del MIVEG, il Festival di Cultura Vegana, che si è svolto in questo fine settimana, ha avuto un grandissimo successo. Sono state più di 14.000 le persone che sono andate a guardare, curiosare, interessarsi, partecipare a workshop, incontri e convegni. Quindi complimenti, bravi, brave. E poi fatemi anche dire che domani che è la festa per tutti noi, è anche la festa mondiale dei vegani e della, ancora una volta parliamo di cultura vegan, e WWF ci fa anche sapere insomma che a livello italiano quasi il 60% degli italiani sta riducendo il proprio consumo della carne. Questa è sicuramente una cosa molto importante, non solo per gli animali ma anche per l'ambiente, e mi viene da dire anche per forse la nostra coscienza. Ma vi dicevo che ho due importanti ospiti che ho fatto aspettare un sacco e con cui insomma mi scuso e ringrazio. Comunque stiamo parlando di Antonio Di Franco, primo ricercatore della stazione zoologica Anton Dorn. Buongiorno Antonio Di Franco.
Buongiorno a tutti.
E Antonio Calò, che è ricercatore dell'Università degli Studi di Palermo. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti.
Ecco, così ho fatto il mio piccolo appello, come si suol dire. Allora, Antonio Di Franco e Antonio Calò sono autori di uno studio importante che parla dell'importanza della casa di sabbia per la biodiversità costiera del Mediterraneo. Ecco, allora, Antonio Di Franco, cosa vuol dire? Ci racconta insomma cosa vuol dire gli habitat sabbiosi, in che senso sono importanti, come è partito questo studio?
Sì, allora intanto buongiorno a tutti e grazie ancora per l'occasione insomma che ci date per condividere i risultati di questo studio che abbiamo fatto, che è appunto uno studio sulla biodiversità della fauna ittica che abbiamo svolto lungo le coste calabresi nell'ambito di un progetto denominato CLIMAC. Allora, siamo partiti dall'assunto che, diciamo, sorprendentemente anche per habitat marini generalmente accessibili, come sono gli ecosistemi costieri, quelli che conosciamo tutti noi, e per gruppi di specie macroscopiche potenzialmente facilmente osservabili, come sono anche i pesci, le stime di biodiversità sono piuttosto limitate, specialmente per alcuni ambienti poco studiati, come possono essere le aree sabbiose e in misura minore anche le praterie a posidonia oceanica, che tutti conosciamo ormai bene, però dove solo pochi dei tanti studi effettuati sono stati effettivamente focalizzati sulle specie ittiche associate. Per cercare di colmare questo gap di conoscenza abbiamo condotto questo studio, che appunto è stato finalizzato a caratterizzare la diversità della fauna ittica in tre habitat diversi, che sono quindi le aree rocciose, le praterie di posidonia e le aree sabbiose.
Sì.
E quindi abbiamo cercato di valutare il contributo di questi habitat alla diversità ittica complessiva nell'ambiente marino costiero. Per fare questo abbiamo organizzato una campagna di campionamento piuttosto estensiva che ha coinvolto molti operatori scientifici subacquei, e abbiamo identificato e quantificato in immersione praticamente l'abbondanza delle specie ittiche costiere in più di 60 siti lungo le coste calabresi. Abbiamo scelto la Calabria come caso di studio perché appunto questa è una regione che ha delle coste bagnate da mari diversi, quindi è molto eterogenea.
Sì.
Lo Ionio, il Tirreno, il Friuli,
Messina.
E poi però è anche poco conosciuta. Quindi diciamo per ottenere una visione completa appunto della diversità della fauna ittica abbiamo utilizzato metodi diversi, alcuni metodi di osservazione diretta come i censimenti visivi sui subacquei, per esempio appunto gli operatori subacquei direttamente sott'acqua contavano, identificavano e contavano tutte le specie di pesci che si incontravano, ma anche delle tecniche video e degli approcci molecolari che sono legati per esempio all'analisi del DNA ambientale. Nello studio di cui ti riferivi tu, diciamo, si è focalizzato specificamente su dei dati che abbiamo raccolto attraverso i censimenti visivi e questo ci ha consentito di mettere in evidenza come le specie presenti in aree sabbiose, nonostante numericamente siano inferiori rispetto a quelle presenti in habitat rocciosi nelle prati di posizione oceanica, sono in gran parte esclusive di questi habitat e contribuiscono quindi in maniera significativa alla diversità complessiva dell'ambiente marino costiero. È importante questo qua, diciamo, rendersi conto perché gli ambienti sabbiosi sono molto spesso minacciati da attività che sono legate per esempio allo sviluppo costiero, all'inquinamento,
noi sappiamo essere habitat estremamente delicati. Ecco, ma c'è, Antonio, esatto, Calò, in qualche modo un pesce simbolo che ha attirato particolarmente la vostra attenzione, se non dico male, il pesce pettine?
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di nuovo. Sì, dici bene, è molto affascinante, no, esplorare le peculiarità delle specie unicamente associate a determinati habitat e in questo caso agli habitat sabbiosi. Il pesce pettine, il cui nome scientifico è Xyrictis novacula, sì, è proprio una specie emblematica degli ambienti sabbiosi e offre tanti spunti sul modo in cui la vita, diciamo, si è evoluta, no, in queste condizioni particolari. Ha un corpo allungato, perché si chiama pesce pettine? Perché ha un corpo allungato ed è schiacciato lateralmente, quindi ricorda un po' un pettine,
sì,
però sicuramente la caratteristica più affascinante e più sorprendente è la capacità di seppellirsi rapidamente nella sabbia quando si sente minacciato.
Ah.
E può essere minacciato o dalla presenza di un predatore o a volte chiaramente dalla presenza di un subacqueo, quale può essere per esempio un ricercatore che nell'atto di censire la fauna ittica. E questo comportamento non solo lo protegge quindi dai predatori, ma gli permette anche di riposare durante la notte.
Ah, persino fa dormire protetto, dice, ma io esatto, mica mi lascio lì, mica mi posso rilassare se sono oggetto di predatori, no?
Esatto. E tra l'altro questa sua capacità ha una funzione fondamentale che si unisce chiaramente anche alla sua attività di predatore, un predatore opportunista che si nutre di piccoli invertebrati, quali possono essere crostacei, piccoli molluschi o vermi policheti, e questa diciamo questa attività predatoria e la capacità di insabbiarsi ha un ruolo ecologico fondamentale, perché cavando nel sedimento alla ricerca di cibo o seppellendosi contribuisce ad areare il substrato, quindi favorendo anche il ricambio di nutrienti, l'ossigenazione del sedimento, che è fondamentale perché ci sono tantissimi organismi che vivono all'interno del sedimento, no?
Certo.
La cosiddetta fauna interstiziale, sono piccoli organismi che vivono proprio tra i granelli di sabbia, e questo processo è fondamentale per la salute dell'ecosistema.
Quindi,
ha un ciclo vitale, sì.
E quindi questa è una caratteristica del pesce pettine, ma insomma è un po' estendibile anche ad altri pesci degli habitat sabbiosi?
Beh sì, chiaramente il pesce pettine ha questa peculiarità perché si insabbia totalmente, sparisce, a volte lo vedi sparire e non sei più neanche in grado di capire in che punto esattamente il substrato sabbioso si è seppellito, in
sì,
certo senso.
Sì.
Però ci sono tante altre specie che, un po' come avviene anche negli habitat terrestri, no, sabbiosi, ci sono tante specie che si insabbiano parzialmente o quasi totalmente sotto il sedimento, e l'unica parte che lasciano scoperta a volte sono o gli occhi, e infatti ci sono tante specie per esempio che hanno gli occhi rivolti verso l'alto, tante specie sabbiose hanno gli occhi rivolti verso l'alto perché insabbiandosi poi chiaramente devono avere l'opportunità di vedere cosa succede sopra di loro, o le sogliole non si insabbiano però hanno poi un pattern di colore che tra l'altro può essere anche mutevole, e che si adatta al colore
della sabbia, certo.
Su cui si poggia.
Antonio Di Francesco. Ah no, prego,
sì,
prego.
Sì. No, volevo chiudere semplicemente dicendo che chiaramente, essendo specie uniche, è importante proteggere questi habitat, proprio certo, perché costituiscono una risorsa di...
Ma adesso ci torniamo. Intanto volevo chiedere ad Antonio Di Franco, che ci diceva appunto che questo studio ha, cosa che già sapevate, diciamo la varietà di pesci nei fondali sabbiosi è minore di quella rocciosi, ma insomma nel vostro lavoro avete anche individuato qualcosa utile alla conservazione di questa biodiversità e di questo habitat?
Sì, sono emerse secondo me delle indicazioni che possono appunto essere utili in questo contesto, soprattutto perché dobbiamo appunto renderci conto che comunque lo stato in generale delle popolazioni ittiche del Mediterraneo non è estremamente positivo, perché sono sottoposte a tantissime pressioni.
Purtroppo.
La prima forse che ci può venire in mente è quella che viene definita la sovrappesca o la pesca eccessiva, che generalmente diciamo apporta una diminuzione dell'abbondanza di molte specie, soprattutto quelle che sono sfruttate commercialmente. Però questa non è l'unica minaccia alla quale sono sottoposti i poveri pesciolini, perché a questi si aggiunge l'inquinamento, la perdita e la degradazione degli habitat, ma anche tutte le conseguenze di questi fenomeni ormai tristemente noti legati al cambiamento climatico,
certo,
ma anche l'introduzione di specie aliene. Quindi diciamo tutti questi fattori combinati esercitano una pressione che è piuttosto elevata sugli ecosistemi marini. E il nostro appunto questo studio ha messo in evidenza che gli habitat sabbiosi sono molto importanti, che anche diciamo generalmente sono habitat che sono piuttosto diciamo negletti nelle strategie di conservazione a favore magari di habitat un po' più visibili o carismatici, come possono essere appunto le aree rocciose, le praterie di Posidonia. Quindi il nostro studio diciamo suggerisce appunto l'importanza di avere un approccio diciamo olistico, integrato,
sì,
nella conservazione marina, quindi che diciamo porti anche a proteggere questi habitat meno appariscenti ma importanti. In questo contesto diciamo un elemento importante da considerare sono le aree marine protette, o AMP come generalmente vengono chiamate con il loro acronimo, che sono degli strumenti molto importanti diciamo per la protezione e la tutela della biodiversità marina, perché limitano o comunque regolamentano le attività umane che sono potenzialmente dannose, quelle di cui parlavamo prima, e che permettono quindi ai ecosistemi marini di recuperare il proprio stato, insomma di prosperare.
Sì.
Nell'esempio diciamo specifico dei pesci, giusto, limitano per esempio le attività di pesca, e quindi i pesci non sono più sottoposti a questa mortalità, e questo
certo,
fa sì che gli individui possano aumentare in numero, ma anche raggiungere delle taglie e dell'età che normalmente insomma non
certo,
raggiungono in aree pescate.
Antonio Calò, sempre parlando di aree marine protette e anche insomma di questo tipo di contesto che dovrebbe, lo dice la parola stessa, evitare una serie di stress diciamo all'habitat e ai suoi abitanti, c'è anche un'altra funzione che queste aree possono avere, cioè ci diceva Antonio Di Franco naturalmente il divieto di pesca e altre questioni, quali possono essere i supporti, gli aiuti che le aree marine protette possono dare?
Sicuramente c'è un primo elemento che già aveva cominciato ad accennare il mio collega Antonio, che riguarda chiaramente gli effetti ecologici, andando a limitare all'interno delle aree protette le attività umane o in alcune zone proibire le attività umane, chiaramente la biodiversità ne beneficia. Uno degli effetti fondamentali in termini ecologici per esempio è quello che noi chiamiamo effetto riserva, che è sostanzialmente un aumento della biomassa del popolamento ittico, ed è dovuto sostanzialmente al fatto che aumentano i pesci sia in numero ma aumentano anche le loro dimensioni. Questo poi può portare a un altro effetto successivo che noi chiamiamo tecnicamente spillover.
Sì.
Dal momento in cui aumentano moltissimo le densità e le taglie degli individui, aumentano anche le loro necessità vitali, quindi hanno bisogno di più spazio e più cibo naturalmente, quindi tendono a a fare questo effetto spillover, ovvero la fuoriuscita praticamente dalle aree protette. Questo va a influire in modo benefico sulla pesca e quindi sulle attività socio-economiche. Infatti dal punto di vista socio-economico le AMP e in generale le reti di aree marine protette possono favorire la gestione condivisa delle risorse marine tra le diverse comunità e i paesi. E questo chiaramente può promuovere anche attività di pesca più sostenibile, riduce i conflitti tra gli utenti del mare, incoraggia una distribuzione più equa dei benefici economici. C'è un effetto chiaramente anche sui servizi ecosistemici, quindi diciamo tutti i benefici che noi traiamo dagli ecosistemi, una visione utilitaristica degli ecosistemi, ma insomma si chiamano così servizi ecosistemici, e la protezione degli habitat marini, quindi attraverso le aree marine protette, migliora la qualità dell'ambiente, favorendo anche per esempio il turismo, no? Aumentando la diversità della fauna ittica, favorisce anche il turismo legato per esempio allo snorkeling o all'immersione subacquea, e poi soprattutto negli ultimi anni si sta studiando il contributo che le AMP offrono nella regolazione del clima. Purtroppo sentiamo spesso di questo clima che sta cambiando di anno in anno sempre più velocemente. È uno dei gas serra che conosciamo benissimo, è la CO2, che sta determinando questi cambiamenti climatici, e le aree marine protette nel proteggere alcune componenti dell'ecosistema offrono anche un modo per aumentare la rimozione della CO2, il sequestramento della CO2 dall'atmosfera. E poi in alcuni casi anche, per esempio le praterie di Posidonia, quando ben protette, possono offrire una protezione contro l'erosione costiera, come avviene un po' per esempio per i mangrovieti in altre zone del mondo.
Allora, intanto io chiedo a Antonio Di Franco se questo tipo di operazioni, insomma, potenzialmente sviluppabili nelle aree marine protette accade in tutte le aree marine protette. Ma intanto è sopraggiunta una domanda di una nostra ascoltatrice, e non so chi dei due è più adatto a rispondere. Luisa chiede come funziona il meccanismo del mimetismo cromatico. Mi spiego meglio: come fanno chimicamente a regolare il loro colore a seconda di dove si trovano? Avete capito la domanda di Luisa?
Sì.
Chi è che mi risponde? Perché è una domandona in realtà. Antonio Di Franco o Antonio Calò è più ferrato?
Guarda, io non credo nessuno dei due, diciamo, siamo esperti di fisiologia, ma questi sono appunto dei meccanismi legati appunto a dei recettori che sono presenti sulla pelle dei pesci, insomma, che appunto gli consentono di anche mutare il colore ad adattarsi, diciamo, ai contesti che sono presenti di volta in volta. Antonio prima faceva appunto l'esempio della sogliola. Non è l'unico pesce, appunto, non è soltanto il contesto, questo non succede soltanto nella sabbia. Ci sono diverse specie che hanno queste tecniche di mimetismo anche sulla roccia, non solo scorpano, che è una specie molto, molto conosciuta. E quindi, diciamo, è funzione appunto dell'esposizione luminosa di questi recettori, insomma, che sono presenti sulla loro pelle, e dei meccanismi anche di questi pigmenti, insomma, che loro riescono a modulare in maniera tale da appunto mimetizzarsi bene. Magari Antonio vuole aggiungere su qualcosa su questo, visto che parlava già del pesce pettine prima.
Antonio Calò?
Sì, sostanzialmente quasi tutte le specie marine riescono a mimetizzarsi perché hanno queste cellule specializzate chiamate cromatofori, che appunto, come diceva Antonio, contengono questi pigmenti, e praticamente queste cellule possono essere espanse o contratte, permettendo alla sogliola, ma al polpo, se pensiamo al classico polpo, che è forse il maestro del mimetismo sott'acqua, di adattare il colore, ma anche per esempio nel caso del polpo riescono anche a cambiare la morfologia della pelle, quindi ad essere più liscio, più ruvido, per adattarsi non solo dal punto di vista cromatico, ma anche dal punto di vista morfologico all'ambiente che ha intorno.
Allora Luisa, prometto che facciamo una puntata una di queste volte sul mimetismo animale, che è un argomento di straordinaria, stupefacente interesse, quindi intanto io ringrazio i nostri ospiti per questa risposta, e però siccome il nostro tempo è praticamente finito, io chiederei al volo ad Antonio Di Franco, dopo questa attività in Calabria, che programmi avete?
Allora abbiamo, diciamo, diverse attività che sono in corso, queste qua, diciamo, legate alla la caratterizzazione della fauna ittica, la valutazione dell'efficacia della remunerazione protetta, ne posso menzionare un paio. Una si riferisce a un elemento di cui parlava Antonio prima, lo spillover. Abbiamo appunto un progetto che cerca di valutare l'occorrenza, la frequenza di occorrenza di questo fenomeno nelle aree protette mediterranee. In questo caso combiniamo un approccio un po' più a larga scala, dove raccogliamo dati già esistenti da letteratura, da basi di dati per tutte le aree protette del Mediterraneo europeo, che sono centinaia, insomma quasi un migliaio. Un approccio un po' più piccola scala, dove ci focalizziamo su due casi di studio, che sono un'area protetta in Italia, in Sardegna, specifica, Sinara, ed un'altra in Francia, a Banyuls. In questo caso cerchiamo di valutare l'occorrenza e lo spillover, quindi sia utilizzando le tecniche di cui parlavamo prima, scientemente di immersione, ma anche attraverso delle collaborazioni con i pescatori e monitorando le loro catture a distanze crescenti dalle aree protette. Questo è un progetto secondo me abbastanza interessante.
Molto importante. E Antonio Calò, ed è proprio fulminante la risposta che mi deve dare, qua insomma si parla, c'è in corso una COP sulla biodiversità, si parla di restoration law e quindi di prospettive di conservazione degli ambienti, ecco, ma quali sono, e lo so che è una domandona, chiedo il massimo della sintesi, ma quali prospettive per voi ricercatori della biodiversità marina vede?
Sì, hai detto bene, perché proprio in questi giorni si tiene la conferenza
in Colombia, certo.
Sì, a Cali. Stanno discutendo su un obiettivo molto importante, speriamo raggiungibile, che è quello del 30-30, dove il primo 30 sta per il 30% della superficie, sia per quanto riguarda le aree marine ma anche per quelle terrestri, e il secondo 30 è il 2030, quindi l'obiettivo è abbastanza ambizioso, che è quello di proteggere il 30% delle aree marine e terrestri entro il 2030, e questo si fa nell'ambito chiaramente della Convenzione sulla biodiversità, della diversità biologica, e parte praticamente da un accordo che c'è stato un paio di anni fa, nella conferenza di Cumming, Montreal.
Allora, io purtroppo vi devo lasciare perché il nostro tempo è già finito e devo ringraziare intanto Rosario Ballestieri, che è il mio redattore occulto, che mi mette in contatto con questi meravigliosi ricercatori, come Antonio Di Franco, primo ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dorn, e Antonio Calò, ricercatore dell'Università degli Studi di Palermo, che sono appunto autori di questo studio sull'importanza della casa di sabbia per la biodiversità costiera del Mediterraneo. Complimenti per il vostro lavoro e grazie mille per essere stati qui a Considera l'Armadillo.
Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata.
E buona giornata. Intanto Luisa dice grazie, quindi grazie per la vostra risposta alla sua domanda sul mimetismo. Buon lavoro, ancora complimenti.
Grazie.
E chiude qui anche la puntata di oggi. Noi ci risentiamo lunedì, sempre alla fine delle notizie, delle 12.30 fino alle 13.15. Da Cecilia Di Lieto un grande abbraccio e un buon fine settimana a tutti, e tanti auguri ai vegani di tutto il mondo che domani si festeggiano.